Bentrovati agli ascoltatori di Radio Rama Sound di Tortoli nello studio Francesco Pirisi per una nuova puntata dedicata alla scuola in Sardegna. L'istruzione in Sardegna, storia e sviluppo della scuola e dell'università sarda. Nella prima puntata abbiamo fatto una panoramica sulle fonti da cui ricavare le notizie, un po' il percorso di quella che è stata l'istruzione, la formazione e l'educazione dei ragazzi in Sardegna a partire dai secoli scorsi, ricordando le fonti e ricordando anche le normative che hanno modificato le regole e i sistemi educativi, scolastici, quindi formativi nell'isola, spesso diciamo di respiro nazionale che hanno avuto chiaramente applicazione anche nella nostra isola. Oggi torniamo indietro un po' nei secoli per vedere come nel Medioevo si è sviluppata la scuola, l'istruzione in maniera molto frammentaria all'inizio e poi piano piano con delle istituzioni maggiormente definite. Un ruolo, premettiamo che un ruolo fondamentale nell'istruzione l'hanno avuto le istituzioni ecclesiastiche, soprattutto i gesuiti, i domenicani e gli scolopi fondati da San Giuseppe Calasanzio, che era un religioso spagnolo. Su questo argomento ha fatto un importante studio Giuseppe Secchi, che è un ricercatore universitario, che appunto è andato a ritroso nei secoli, fino al Medioevo, per ricostruire quello che è stato il filo, che è stato il percorso dell'istruzione, sia quella scolastica e poi anche quella accademica. L'analisi della società sarda tardo-medioevale consente di individuare lo sviluppo delle istituzioni scolastiche formative, che ebbe maturazione soprattutto nel Cinquecento, con un generale progresso dei livelli di istruzione. Nonostante i limiti e le trasformazioni che interessarono l'isola, le basi dell'organizzazione scolastica, per quanto fragili e ancora deboli, vanno ricercate nei 4 secoli di civiltà giudicale, quindi nel tempo dei giudicanti, che sappiamo iniziano nel X secolo, IX-X secolo dopo Cristo, e si concludono con la conquista della Sardegna da parte degli aragonesi nel XIV secolo e poi nel XV secolo, quando all'inizio appunto di quel secolo, 1420, cade l'ultimo giudicato che era stato indipendente, che era rimasto indipendente, quello di Arborea, e quindi tutta la Sardegna è in mano agli aragonesi. Però appunto nel periodo giudicale ci sono i primi segni dell'attività scolastica, dell'attività di formazione dei ragazzi, di chi poteva permettersi di studiare, perché erano veramente pochi. Le origini vanno ricercate nei 4 secoli del periodo giudicale, quando il perfezionamento istituzionale, lo sviluppo del diritto, pensiamo soltanto alla Carta dell'Uopo, e delle pratiche di amministrazione nel governo dei giudicati stessi, come anche la presenza di un ceto mercantile stabile, richiesero appunto la presenza di scuole, di maestri capaci appunto di formare, almeno per i primi gradi del sapere, le più giovani generazioni e anche quelli che erano gli addetti all'amministrazione, al settore burocratico, all'apparato burocratico del tempo. Questo assunto trova conferma da una serie di articoli contenuti nella Carta dell'Uopo, da una serie di articoli di legge contenuti nella Carta dell'Uopo, appunto il corpus legislativo che durante il giudicato di Arborea fu opera di Eleonora, la giudicessa, che ricordiamo fu emanato nella seconda metà del 300, che stabiliva come gli ufficiali di grado più alto dovessero procurarsi e utilizzare appunto la carta, dovessero procurarsi e utilizzare la carta de logu, mentre i maiores delle ville, i giurados sempre delle ville, dei paesi appunto, dovevano curare la compilazione di specifici quaderni e registri. Benché non sia possibile stabilire quanto le direttive legislative venissero rispettate, è chiaro che il codice, appunto la Carta dei Luoghi, faceva affidamento su un minimo livello di alfabetizzazione per leggere, per capire le leggi appunto che erano presenti, le norme che erano presenti, soprattutto tra i notabili dei paesi che venivano investiti di incarichi nella pubblica amministrazione. La città di Cagliari è il luogo, è il capoluogo che meglio di tutti consente di ricostruire tali vicende, come conferma il fatto che già nel primo ventennio del 200, quindi il XIII secolo, presso la chiesa cattedrale di Santa Maria di Clauso, che è l'attuale cattedrale di Cagliari, dovevano essere attivi uno scriptorium e una scuola probabilmente impegnata nell'insegnamento della grammatica, se non dell'intero trivium, che comprendeva le materie della grammatica, della retorica e della dialettica. Inoltre, la presenza tra i volumi scolastici di De Abaco, secondo appunto il docente Secche, proprio quello di Leonardo Fibonacci, sembra suggerire l'esistenza di qualche insegnamento matematico, forse non troppo dissimile dalle scuole dell'Abaco toscane, che impartivano le conoscenze indispensabili appunto per una società mercantile. Questa scuola, quindi accolta, abbiamo detto, nella cattedrale di Santa Maria di questa scuola cagliaritana, potrebbe essere il frutto delle decisioni prese durante il Sinodo di Santa Giusta che si svolse nel 1226, secondo le quali si dovrà provvedere all'assunzione di un maestro esperto nell'insegnamento della grammatica e nell'istruzione del clero, quantomeno nelle tre sedi metropolitane del tempo, che poi sono le arcidiocesi attuali presenti in Sardegna, quindi le sedi metropolitane di Cagliari, Oristano e Torres. Inoltre, nelle stesse tre città potrebbe aver operato il maestro di grammatica Terramagnino da Pisa, la cui figura comunque è sempre oggetto di ricerca perché diversi aspetti appunto su questa figura sono da chiarire. Il funzionamento delle scuole cittadine dovette continuare anche dopo la conquista aragonese, che abbiamo detto che era iniziata nel 1323, dopo che c'era stata la creazione del Regno di Sardegna da parte di Bonifacio VIII. Questo è confermato dall'acquisto di tre libri scolastici compiuto a Barcellona nel 1336 da un cittadino cagliaritano, Berengario. E appunto questo fatto potrebbe forse essere significativo del fatto della necessità di possedere tali testi nella capitale del neonato Regno Sardo, mentre la presenza di Filippo da Pistoia, censita a Cagliari, che è stata documentata a Cagliari nel 1348, potrebbe rimandare a corsi di retorica. Quindi abbiamo detto ad una delle materie del trivium, insieme alla grammatica e alla dialettica. Nel 400, nel XV secolo, ci sono ulteriori notizie, ci sono anche maggiori documenti per risalire a quella che era un po' la struttura della formazione della scuola nell'isola. Le notizie sono più numerose per via della presenza del cappellano e maestro di grammatica Pietro Fernando de Fontes, che fu attivo all'inizio del 1415, e dei colleghi Jacobus de Calatayud, Michele Redo, Giacomo Alamani e Martino Alluna. Simile doveva essere la situazione anche nelle altre città della Sardegna, abbiamo detto, città di Torres e nella città di Oristano, che sempre sulla base di quanto stabilito nel Sinodo di Santa Giusta potrebbero essersi avvantaggiate della fondazione di corsi scolastici già a partire dal 200, dal XIII secolo. A Sassari comunque per trovare le prime notizie su appunto attività scolastiche si dovrà attendere il XIV secolo, il 300, e queste notizie sono legate alla presenza del maestro Bernardus de Podio, che operò alla metà del XIV secolo a Sassari. Nel secolo successivo, nel XV secolo, fu l'arcivescovo toritano Pietro Spano a recuperare le risorse per istruire i ragazzi nella grammatica e nelle altre discipline, mentre ad Alghero, nella seconda metà del XV secolo, risultava attivo il maestro Martì Alevena. Nel 500, infine, le scuole sembrano essere una presenza stabile nelle città più importanti appunto dell'isola, come documentano le notizie sui corsi gestiti dagli ordini regolari e finanziati dalle amministrazioni cittadine. Passando Adesso a quella che era l'istruzione superiore, i primi studi universitari nell'isola, una volta che il ragazzo aveva acquisito l'istruzione di base, quindi la scuola dell'obbligo attuale, per poter perfezionare la sua istruzione, la sua formazione, sono appunto alle porte dell'università, il giovane, lo studente del tempo, doveva seguire i corsi superiori che venivano impartiti nei collegi delle grandi città europee. Addirittura sin dal 200 tale percorso di studi veniva incoraggiato dalle istituzioni amministrative religiose, come dimostra la decisione presa durante il sinodo di Santa Giusto, abbiamo detto del 1226, di garantire la conservazione di un eventuale beneficio posseduto da un chierico anche nel momento in cui questi avesse deciso di lasciare l'isola per frequentare uno studium teologicum, quindi questo chierico continuava a beneficiare dei proventi del beneficio ecclesiastico, che era quella rendita che era collegata ad una parrocchia oppure ad una diocesi. Effettivamente, sin dal tempo in cui vengono inaugurati e aperti i primi collegi gesuitici, appunto fondati dalla Compagnia di Gesù, in Sardegna, mancavano ancora nell'isola stabili corsi superiori propedeutici agli studi universitari, anche se possibile registrare tuttavia delle iniziative, seppur saltuarie, iniziative formative che riempivano quello spazio temporale, quello spazio di anni di scuola che separavano i primi anni di formazione scolastica, dal tempo e dagli anni della formazione universitaria, tutto quello spazio delle scuole medie e superiori attuali. Ad esempio, a Cagliari c'erano delle scuole superiori che erano gestite dai frati francescani e poi anche dai domenicani, che nella seconda metà del Cinquecento sembrano intenzionati ad aprire corsi di diverse discipline, compresa la retorica e la teologia. Quindi, in qualche modo, non c'era una grossa differenza, diciamo, dal percorso che veniva compiuto dai chierici nel 200, nel XIII secolo, rispetto a quello che in qualche modo era il percorso, era la strada consentita e possibile, nei secoli successivi. Dunque, dicevamo, non ci dovevano essere troppe differenze tra il percorso compiuto dall'ipotetico chierico duecentesco, deciso a proseguire gli studi, e gli studenti che poi diventeranno anche degli storici famosi del Cinquecento, come il Fara o il vescovo e storico Jaume Aimerich, futuro avvocato, che poi sarà anche avvocato, perché in tutti i casi, comunque, una volta terminate le scuole presenti in città, gli studenti dovevano abbandonare l'isola per proseguire gli studi altrove, considerato appunto che non c'era l'istruzione superiore costante con stabilità. Sul Fara abbiamo anche le notizie di studi italiani, mentre per quanto riguarda Aimerich ci sono appunto le notizie riguardo al percorso di studi che fece in terra iberica, e questo risulta da una serie di lettere inviate appunto dallo studente al padre, da Jaume, e oggi conservate presso l'Archivio di Stato di Cagliari, che possono essere visionate nell'Archivio di Stato di Cagliari. Tale percorso rimane obbligato sino alla metà del XVI secolo, quando a Cagliari e a Sassari vengono aperti i collegi gesuitici. Quindi da questo momento fu possibile frequentare i corsi preuniversitari nell'isola con un notevole risparmio economico, un aumento delle immatricolazioni universitarie e quindi un miglioramento generale delle condizioni culturali. Quindi queste istituzioni scolastiche ebbero effetto rivoluzionario in Sardegna. Furono appunto le istituzioni di più alto grado in quella che era la parte intermedia tra la scuola dell'obbligo e gli studi universitari, finché a queste due istituzioni, ai collegi di Cagliari e Sassari, non fu concessa addirittura la patente di università. E questo avvenne nei primi decenni del XVII secolo. Quindi in questo periodo si formano dei centri di cultura, delle reti di formazione, di educazione, delle reti intellettuali che erano soprattutto nell'ambito religioso, che avevano come ambito di operatività e di emanazione quello religioso, di emanazione di questi studi, quello religioso. Sulla base dell'analisi delle fonti e della storiografia è possibile riscontrare interessanti livelli di vivacità culturali polarizzati attorno alle più grandi istituzioni religiose presenti in Sardegna. Infatti, sulla base appunto di quanto emerso dalle fonti, si può sempre ricavare appunto dalla lettura delle fonti, viene confermato che questi movimenti scolastici, formativi e culturali più in generale, erano polarizzati attorno alle più grandi istituzioni religiose che erano presenti al tempo in Sardegna. Per quanto conventi e monasteri abbiano operato come luoghi di formazione scolastica e di redazione di testi sin dal periodo tardo antico, rileva Secche, il docente Secche, che è agli albori del secondo millennio che si possono distinguere i frutti di una nuova temperie culturale caratterizzata dalla formazione dei quattro giudicati, dalle forti relazioni con Roma, la Liguria, la Toscana e dall'arrivo di nuove famiglie di ordini religiosi. Anche perché tra gli esponenti degli ordini religiosi era possibile trovare personalità di profonda cultura che, come conferma il fatto che queste figure religiose, intellettualmente di grosso spessore, venivano utilizzate dal potere politico giudicale per la gestione delle relazioni internazionali e dei principali affari di Stato. Impieghi appunto che sono già presenti nel pieno Medioevo. Tra le conferme, quella della richiesta da parte di Barisone I d'Arborea all'abbazia di Montecassino, che attorno al 1182 prevedevano l'invio di alcuni monaci con alto grado di istruzione capaci di trattare questioni politiche anche presso la curia romana e imperiale. Questo legame, questo scambio in qualche modo questo scambio di energie, di questa sinergia culturale che aveva anche effetti e sviluppi sotto l'aspetto economico e istituzionale, è confermata dal fatto che i sovrani giudicali promossero in favore dei monasteri e dei priorati fondazioni e donazioni per aumentare il livello culturale e la formazione della classe dirigente e intellettuale in genere. Tutto ciò è confermato dal fatto che nelle cancellerie giudicali erano presenti in gran numero religiosi regolari, appunto come funzionari. Tutto ciò per dire che questi monasteri venivano portati avanti una serie di attività culturali particolarmente vivaci a partire dalla redazione di testi agiografici e liturgici di grande valore culturale e intellettuale. Per esempio, dimostrazioni della disponibilità di codici all'interno degli scrittori e del livello culturale dei monaci che vi operarono sono le vite e i passionali dedicati ai santi sardi, databili tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, e la cosiddetta Silogia di Santa Igia, contenuta nel codice di Santa Giusta del secolo XIII. Sotto l'aspetto appunto delle produzioni letterarie e culturali di quel tempo, nel 200 abbiamo il Libellum Iudicum Turritanorum, che è la prima testimonianza di trattato storiografico sardo dedicato alle vicende del giudicato di Torres, che consente di verificare la conoscenza e la circolazione di documentazione e di testi negli ambiti religiosi turritani. Una volta venuti meno i giudicati, l'isola al quale appunto si sostituisce il governo, il dominio della corona aragonese, nonostante le grandi difficoltà causate dalla guerra di conquista e poi dai successivi scontri che caratterizzarono i primi decenni passati appunto dall'avvio della conquista di Aragona della Sardegna, gli ordini regolari religiosi conservarono tuttavia il loro ruolo culturale, contribuendo alla creazione e alla conservazione di opere e di testi. In questo senso giocò un ruolo importante il convento cagliaritano di San Francesco di Stampace, che era dotato sicuramente di una biblioteca molto interessante e ricca, che tra l'altro potrebbe aver offerto il materiale per la composizione di una cronaca che si riferisce e che arriva dalla fine del 400. Per quanto riguarda il 500, vengono in evidenza alcuni profili intellettuali e culturali di alcune figure rispetto ai quali, spiega ancora il docente Secchi, è possibile ricavare la documentazione appunto per brevi note biografiche. Oltre ai religiosi di profonda preparazione chiamati a verificare l'ortodossia dei testi presenti nelle biblioteche, di quelli che si apprestavano a essere pubblicati, si possono trovare riferimenti al cappuccino Gian Francesco Pozzulo, autore di diverse trattazioni teologiche manoscritte, e ai gesuiti Pere Spiga, Salvador Pisquadda e Luca Zampelli. Il primo, dopo aver compiuto gli studi degli Atenei di Valenza, Parigi e Lovano, ed essere entrato nella Compagnia di Gesù alla metà del 1500, si impegnò direttamente per l'apertura del collegio sassarese e fu autore di Meditazioni. Il sassarese Zampelli, vissuto nella prima metà del XVI secolo, fu autore di testi di poesia. Pisquet, originario di Ploaghe, entrò nella Compagnia di Gesù alla fine nella seconda metà del XVI secolo. E dopo gli studi di teologia fu rettore del collegio di Sassari, di quello di Cagliari, e fu famoso per alcuni scritti di argomento religioso. All'ambiente francescano invece rimane legato il valenzano José Anglès, dottore di teologia, autore di un trattato stampato a Cagliari, sempre in teologia, poi anche protoarca, a cui si deve la storia del marchese di Oristano Leonardo de Alagón, che fu avversario della corona di Aragona, probabilmente composta in un ambiente non troppo dissimile dal cenobio di San Francesco di Stampace. Ai domenicani apparteneva Francisco Meglia, morto nel 1570, vicario generale dell'ordine, cappellano del viceré di Mandrigal e autore di un colloquio sulla confraternita al Rosario, e Martin de la Carcel, lettore di teologia a Cagliari. Qui si deve un commento al Salmo 44. Certamente invece fu Jaime Montanès, vissuto nel XVI secolo, che inviato nell'isola come commissario generale dell'ordine e priore del monastero cagliaritano, compose un testo mistico e devozionale. Poche informazioni si posseggono sul cistercense Bartolame Ponce, giunto in Sardegna come predicatore, al seguito del vescovo di Ampurias Miguel Rubio, autore della Puerta Real della Inescurable Muerte, impressa nel 1584, mentre il grecista ed ebanista fu il vallosombrano Adriano Ciprari, abate di San Michele di Salvenor dal 1592 al 1607, e curatore delle vite di San Pietro Igneo e San Bernardo degli Ubisti. Qui viene attribuita la stampa del cerimoniale dell'apertura della porta della chiesa di San Michele. Sempre a fine secolo si colloca l'attività del mercenario Antioco Brando di Giovanni Arca, e del minore osservante di Masserpi, tutti autori di trattati sui culti e sulle vite di santi sardi o legati all'isola. Il dato che segnala la vivacità del genere agiografico già coltivato durante il pieno Medioevo può essere arricchito ricordando anche le vite dei santi. Allora, il dato che segnala la vivacità del genere agiografico già coltivato durante il pieno Medioevo può essere arricchito ricordando anche le vite dei santi manoscritte, quelle manoscritte, di cui solamente rimane memoria di Giovanni Francesco Fara e Montserrat Rossello. Parallelamente ai conventi e ai monasteri, anche le curie arcivescovili e vescovili diventarono incubatrici culturali, per quanto sia incerta la sua presenza nell'isola, e ancora ci si interroghi sull'attribuzione delle traduzioni a lui riferite, Si può partire dalla segnalazione del domenicano Arnau Simon, il quale, dopo aver studiato nell'Ateneo di Tolosa, in Francia, e aver insegnato teologia, ricoprì la carica di vescovo di Ottana a partire dal 1355, sulla base del tenore di alcune lettere spedite dai monaci aragonesi, Pietro IV e Giovanni I, sembra che il Simon fosse un uomo attento ai libri e dalle riconosciute capacità intellettuali, a tal punto da curare la trascrizione o la traduzione di opere storiografiche classiche su incarico del sovrano. Per il secolo successivo, oltre all'arcivescovo sassarese Pietro Spano, di cui abbiamo già parlato, si devono ricordare i nomi di Antonio Cano, Gaspare Torrella e Gaspare Torrella. Medico valenzano, il secondo studiò a Pisa e a Siena, abbracciò la carriera ecclesiastica e venne nominato alla fine del XV secolo vescovo di Santa Giusta. Anche in questo caso non è provata la sua presenza nell'isola, mentre sono certi i suoi legami con il pontefice e la preparazione culturale. Elementi che gli permisero di diventare bibliotecario pontificio e protomedico di Giulio II. Egli fu autore di numerosi trattati di medicina e astrologia, pubblicati a Roma, tra la fine del XV secolo e il principio del XVI secolo. Se venisse confermata la sua presenza nella diocesi sarda, scrive il Seche, si potrebbe prendere come ipotesi anche il trasferimento di una parte della sua biblioteca nell'isola, certamente una biblioteca di grande valore, come conferma la nota relativa ad un codice di Archimede donata dal noto vescovo al fratello Ausia, il quale lavorava a Cagliari come medico. Di qualche tempo precedente, la figura di Antonio Cano, che dopo essere stato abate di Sacca Arcia, quindi del convento di Sacca Arcia nel Lugoloro, Santissima Trinità di Sacca Arcia, ed aver retto la diocesi di Bisarcio, diocesi che aveva governo e giurisdizione su quel convento, nel 1448 venne nominato presule di Torres. Siamo chiaramente nel tempo aragonese. Durante i 30 anni in cui esercitò il suo ministero di vescovo, potrebbe aver composto o incoraggiato comunque la redazione della vita di Gavino, Protto e Gennuario, opera in sardo in cui viene ripercorsa appunto la storia dei santi turritani. Dopo un'edizione incunabola, aggiunge Secche, evidentemente commissionata nel contesto ecclesiastico e liturgico turritano, la storia dei tre martiri fu rinnovata e nuovamente data alle stampe per volontà di un altro arcivescovo sassarese, Salvatore Alepus, che in questo modo intendeva ravvivare il culto appunto dei martiri locali, quindi abbiamo detto di Gavino, Protto e Gennuario. L'Alepus resse l'arcidiocesi dal 1530 al 1568 e si ritiene sia stata una tra le personalità più importanti del Cinquecento sardo, quindi un intellettuale di primo livello e un punto di riferimento per quel sistema di intellettuali che Ginevra Zanetti definirà il Parnaso sardo. Egli infatti fu autore di testi sacri, venne in evidenza anche come editore, sia incoraggiando la stampa di cui abbiamo parlato, sia incoraggiando la preparazione di un catechismo in lingua sarda. Per quanto riguarda invece il settore e l'ambito nobiliare, tra questi ambiti spicca il ruolo culturale e intellettuale svolto dalle corti giudicali in età aragonese e quelle feudali e vicereali nel tempo successivo, quando la Sardegna passò prima d'Aragona, poi sotto la corona di Spagna e infine i piemontesi. Diciamo, le notizie riguardo alle corti giudicali e a quello che fu il movimento culturale in queste corti non sono tante e non si può capire, sapere come queste, se e come queste potessero incanalare mettere a sistema le risorse intellettuali disponibili in quel tempo, nei quattro regni giudicali. Con queste notizie sul XV secolo e sugli intellettuali di quel tempo, per lo più religiosi, usciti dalle scuole religiose, chiudiamo questa puntata dedicata all'istruzione scolastica universitaria in Sardegna, istruzione in Sardegna, storia e sviluppo della scuola dell'Università Sarda, da Radio Lama Sound di Tortolì. Francesco Pirigi vi ringrazia per l'ascolto, un caro saluto, a risentirci.